Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia di Di Giallo. Questa è la storia di un fallimento che in teoria, in quanto tale, dovrebbe essere una brutta storia in cui il protagonista potremmo tecnicamente definire un fallito. E invece questa è una storia molto bella e il suo protagonista è un eroe. Perché si può anche non raggiungere il proprio obiettivo e allo stesso tempo scrivere la storia e salvare la vita a una trentina di persone. Perché questa è la storia di Ernest Shackleton e della sua spedizione nell'Antartide. Ci sono posti sulla Terra che non sono fatti per l'uomo, anzi probabilmente non sono fatti per nessun animale. Che poi alcuni animali ci vadano e riescono anche a viverci stabilmente, che ci vada anche l'uomo, che tra gli animali è uno dei più adattabili e ambiziosi, è una cosa a parte che testimonia come l'esigenza di spazio e di risorse, l'istinto alla vita, insomma, sia una delle cose più forti. Però ci sono posti che sembrano ancora meno adatti alla vita, e soprattutto a quella degli uomini. Posti dove la natura è così estrema da non lasciare nessuno spazio, nessun margine. Tra i posti più estremi di tutti ci sono quelli che stanno appunto all'estremità della Terra, come i poli. Artide e Antartide, deserti di ghiaccio, con temperature che vanno dai meno 20 ai meno 45. Se qualcuno vuole essere originale nell'immaginare l'inferno e non pensarlo come al solito fatto di fuoco e fiamme, può immaginarlo così, un deserto di ghiaccio accecante. Posti bellissimi naturalmente, come sempre sa essere la natura quando è estrema, ma anche impossibili. Lo sono adesso, lo erano ancora di più all'epoca delle esplorazioni, quando il mappamondo aveva ancora grandi spazi bianchi non ancora fotografati da Google Earth. L'estremo oriente, il cuore dell'Africa, la foresta tropicale amazzonica e sicuramente i poli. Anche perché a differenza di altri posti da prendere, colonizzare e sfruttare, nel deserto artico a nord e in quello antartico a sud, oltre che rischiare la pelle e guadagnare gloria, con i mezzi di sfruttamento di allora non c'era molto altro da fare. In Antartide, per esempio, fino agli inizi del Novecento l'uomo era arrivato soltanto fino al 78° parallelo e nessuno era mai arrivato al polo sud, in quel punto in cui idealmente passa l'asse terrestre su cui ruota il nostro pianeta. L'isola della Georgia del Sud è molto più in su e fuori dal circolo polare artico e sta dalle parti delle Falkland, a sud dell'Argentina. Non è proprio un villaggio vacanze ma è abitabile in qualche modo e infatti a Stromness, nella costa settentrionale, c'è un piccolo porto che serve alle navi che vanno a caccia di balene in quei mari. E lì, il 20 maggio del 1916, i pochi marinai e funzionari della stazione baleniera che ci lavorano vedono arrivare tre fantasmi, bianchi, incrostati di ghiaccio. Non possono che essere quello, fantasmi dei ghiacci, per due motivi. Il primo è che arrivano dalla parte sbagliata dell'isola, arrivano da sud, e da quella parte c'è la costa che dà sull'Antartide e in mezzo montagne di ghiaccio. Il secondo è che quegli uomini sono il capitano Ernest Shackleton e due dei suoi compagni. Ma Shackleton e i suoi sono morti. Facevano parte di una spedizione scomparsa in Antartide almeno un anno e mezzo prima. C'è gente che nasce col gusto dell'avventura e che non sta ferma in un posto a fare una vita normale neanche se la leghi. Ernest Henry Shackleton è uno così. I suoi avrebbero voluto fargli fare il medico, come suo padre Henry, stimato medico irlandese con studio a Londra, ma Ernest non ci sta. Comincia a studiare medicina al Dulwich College, ma appena compie 16 anni si va a prendere da richiamo dell'avventura, scappa e va a farsi prendere come mozzo in una nave della marina mercantile britannica. Va bene allora, niente medicina, vada per la carriera in marina, è un bel lavoro anche quello. E infatti Ernest naviga per gli oceani, diventa nostromo e poi capitano. Intanto si sposa, mette su famiglia e si fa assumere dalla Union Castle Line, che serve una serie di rotte tranquille e regolari tra l'Europa e l'Africa, adatte a un travè della navigazione che tiene famiglia. Ma Ernest non è così. Lui è uno che sente il richiamo dell'avventura, per cui molla anche la carriera mercantile per qualcosa di più avvincente e misterioso, le esplorazioni, i viaggi in quelle parti della Terra che nel mappamondo sono ancora segnate in bianco. E tra queste quelle più bianche e più misteriose di tutti, i poli. C'è una spedizione organizzata dalla Royal Geographic Society che è pronta a partire. La comanda il capitano Robert Falcon Scott e ha come obiettivo l'esplorazione dell'Antartide, magari riuscendo ad arrivare fino al polo sud. Ernest riesce a farsi prendere come terzo ufficiale grazie alla sua esperienza ma soprattutto grazie al suo entusiasmo e nel 1900 si imbarca con gli altri sulla Discovery. Arrivano fino alla baia di Ross, che è il punto più estremo in cui fino a quel momento è arrivato l'uomo in Antartide. Poi Ernest e un altro compagno partono con due slitte trainate da cani per arrivare fino al polo sud. Non ci arrivano, anzi a momenti ci lasciano la pelle tutte e due. Ma Ernest capisce due cose: che con la natura del polo non si scherza, bisogna essere adeguati, allenati ed equipaggiati e comunque pronti ad ogni evenienza, e che l'Antartide sarà la sua vita. E infatti ci riprova qualche anno dopo, nel 1907, con una spedizione sua caricata a bordo della nave Nimrod. Obiettivo: arrivare al polo sud. Non ci riesce neanche questa volta. Approda la baia di Ross e parte verso l'interno con slitte trainate da piccoli pony della Manciuria, ma si deve fermare all'88° parallelo, che diventa il punto più a sud mai raggiunto dall'uomo. Quando torna, dice una cosa molto importante a sua moglie, una frase che racconta bene il suo carattere, ed è quello che anni dopo ne farà non un fallito, ma un eroe. Le dice: "Better a live donkey than a dead lion." Meglio un asino vivo che un leone morto.
Giallo DJ. Di Giallo.
Shackleton ci riprova nel 1914. Arma una nave, l'Endurance, un tre alberi costruito con il legno più resistente. Sono barche apposta, polari si chiamano. Allora il titanio o le leghe dei metalli non esistevano. Con una trentina di uomini salpa da Plymouth con un obiettivo molto ambizioso. Ormai è troppo tardi per il Polo Sud. È già stato raggiunto da Roald Amundsen, un esploratore norvegese che ha battuto di poco un'altra spedizione di Robert Scott, che è anche morto nel tentativo. L'idea di Ernest Shackleton è quella di attraversare l'Antartide via terra, dal mare di Weddell, che sta dalla parte dell'Oceano Atlantico, fino a quello di Ross, che sta dalla parte dell'Oceano Pacifico, dove ci sarà un'altra nave ad aspettarli. L'Endurance parte e si infila tra i ghiacci dell'Antartide per arrivare al punto della calotta polare in cui fa sbarcare gli uomini. Non è facile. Sono zone inesplorate, l'inferno bianco dove l'uomo non è mai arrivato. È difficile navigare tra i ghiacci della calotta polare. Il pack, lo strato di ghiaccio marino, è una cosa viva. Si muove, si solleva quando il mare preme da sotto e si spacca. I blocchi si scontrano tra di loro e poi si ricompattano formandone degli altri. E là in mezzo c'è l'Endurance, con i suoi uomini a bordo, che va avanti, infilandosi nelle spaccature. Si blocca, incastrata tra i ghiacci, aspetta che si apra un'altra spaccatura e va avanti ancora. Non è facile. In febbraio succede. Il ghiaccio si apre e poi si chiude definitivamente, intrappolando l'Endurance in una morsa bianca. Ci sono le fotografie. Il tre alberi scuro che sembra un giocattolo incastrato in mezzo a montagne di ghiaccio bianco. Ernest non si preoccupa più di tanto. Va bene, è già successo ad altre navi. Sono attrezzati, hanno provviste e tutto. Si può passare l'inverno lì e aspettare la primavera. Ma questa volta non funziona. Il blocco di ghiaccio che ha intrappolato l'Endurance si sposta lentamente alla deriva, allontanandosi e portandosi dietro la nave. Non solo, la forza del ghiaccio è tale che Ernest e i suoi si accorgono con terrore che sta stritolando la nave. L'Endurance si contorce, il legno si spezza con un rumore che sembra quello dei fuochi d'artificio. In barca acqua, l'equipaggio è costretto a scendere sulla calotta polare con tutto quello che si può portare via, prima che l'Endurance si spezzi con uno schianto e affondi. Ed eccoli lì, Ernest e i suoi 30 uomini della spedizione, fermi sul ghiaccio, senza più nave, da soli, nell'inferno bianco. Adesso l'unico obiettivo è salvare la pelle e tornare a casa. Shackleton e i suoi caricano sulle slitte, trainate dai cani, tutte le provviste e le attrezzature che possono portare. Si prendono anche alcune scialuppe e partono. L'obiettivo è raggiungere l'isola di Paule, dove c'è un rifugio. Ma la marcia è troppo faticosa. Bisogna camminare sul ghiaccio in movimento con una temperatura di meno 20, quando va bene. E un vento che soffia fortissimo, con le provviste che finiscono e bisogna mangiare foche e pinguini e alla fine anche i cani. Allora Shackleton cambia idea, torna indietro. Si imbarca con i suoi sulle scialuppe e arriva fino all'isola di Elephant, un blocco di ghiaccio e di rocce troppo fuori dalle rotte delle navi per sperare in un aiuto. Va bene, ci sono foche e pinguini, ma finiranno presto anche quelli, per cui bisogna pensare a qualcos'altro. Così, mentre gli altri si accampano alla meglio, Shackleton e altri 5 compagni si imbarcano su una scialuppa di 7 metri, la James Caird, e partono in cerca di aiuto. Obiettivo: arrivare alla Georgia del Sud attraversando 1500 km di uno dei mari più burrascosi che esistano al mondo, con raffiche di vento fino a 70 km orari e onde alte anche 20 metri. È un viaggio pazzesco, fatto con un cronometro e un sestante per la rotta, col terrore di sbagliare la direzione e finire in mare aperto, sballottati da onde che potrebbero spaccare la barca e seppellirla negli abissi. Un incubo che dura 15 giorni. Poi ecco le coste della Georgia del Sud. Ma non è finita. Ci sono arrivati dalla parte sbagliata. Il porto per le baleniere è dall'altra parte, siccome non è caso di circumnavigare l'isola con quel mare e con quella barchetta, bisogna attraversarla, superando la cresta di montagne ghiacciate che la divide. Sono solo 30 km, ma ci impiegano più di un giorno per farli. E alla fine ecco la stazione di Stormless. Ecco gli altri esseri umani con rifugi, acqua, cibo e calore che vedono arrivare quei 4 fantasmi ghiacciati. Chi siete? Ernest Shackleton e compagni. Impossibile. Siete tutti morti da un anno e mezzo. Non finisce lì, naturalmente. Ci sono quelli rimasti sull'isola di Elephant che stanno cercando di sopravvivere alla meglio. Bisogna organizzare una spedizione per andarli a prendere. E visto che la madre patria è impegnata nella prima guerra mondiale e gli ha detto di arrangiarsi, Shackleton si arrangia. Ci prova un paio di volte con mezzi di fortuna e alla fine riesce a farsi dare una nave militare dal Cile con cui rifare 1500 km a ritroso fino all'isola di Elephant e riprendersi i 22 uomini lasciati laggiù, che sono miracolosamente tutti vivi. Ecco, è questo che rende il fallimento di Shackleton un successo e fa di lui un eroe. Oltre ad aver scritto la storia dell'esplorazione polare stabilendo record e sperimentando metodi di sopravvivenza che serviranno ad altri, ha portato a casa tutti gli uomini dell'Endurance, gestendo la situazione grazie al suo carisma, alla sua esperienza e alla sua capacità di cambiare idea al volo, adattandosi alle circostanze. È quello che aveva detto la moglie: meglio un asino vivo che un leone morto. Dopo aver recuperato anche gli altri membri della spedizione che attendeva quelli dell'Endurance dall'altra parte dell'Antartide, di cui però 3 sono morti, Shackleton torna finalmente in Inghilterra accolto come un eroe. Ci proverà ancora una volta ad andare in Antartide nel 1922, ma non ci arriverà, perché muore di un attacco di cuore mentre è in attesa di partire all'isola della Georgia del Sud. Nel frattempo, anche alcuni dei suoi uomini sono morti, ma in guerra. Dopo essere sopravvissuti al viaggio per mare più pericoloso di tutti i tempi, si sono fatti ammazzare nella Prima Guerra Mondiale, a dimostrare che l'uomo è in grado di sopravvivere dovunque e a qualunque cosa, tranne che a se stesso.
Radio DJ. Carlo Lucarelli.
Cha-cha-cha.